Novantesima puntata di I Amazones, seconda puntata speciale per celebrare la visibilità lesbica in questo mese del Pride. Questo giovedì sono in solitaria per intervistare due donne, due appartenenti al movimento femminista e lesbico tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 e 90 di questo secolo, e con loro quindi parleremo della loro esperienza nel movimento femminista, del perché è stato necessario costituire dei gruppi lesbici e di come appunto le cose siano cambiate da ieri a oggi. Ma iniziamo subito con un pezzo musicale e poi la prima intervista. Ero al telefono con Erina Milletti, storica del lesbismo, appartenente al movimento lesbico e femminista già dal finire degli anni 70, che quest'oggi risponderà a diverse domande e ci racconterà fondamentalmente la sua esperienza nel corso degli anni 70 e 80 all'interno appunto del movimento femminista e degli spazi che le lesbiche si sono ritagliate con giusta forza e con giusta rivendicazione poi nel corso degli anni 70 e degli anni 80. Ciao Nerina.
Ciao Giorgia.
Allora direi di partire immediatamente con la prima domanda per raccontarci un po' come ti sei avvicinata al movimento femminista, perché e quando a questo punto.
Beh, intanto bisogna un pochino contestualizzare, diciamo, l'epoca. L'epoca è quella degli anni 70, più precisamente diciamo la seconda metà degli anni 70 per me. Mm-hmm. E quando il femminismo era ovunque, cioè non c'era un luogo, non c'era un'istituzione, non c'era una scuola, non c'era una facoltà universitaria dove non ci fosse un collettivo femminista. Quindi essere femministe era la cosa più normale del mondo, perché insomma, te le trovavi dappertutto, cioè mm-hmm. non potevi assolutamente farne a meno. Quindi cioè, è una domanda che per me non ha molto senso, ecco, perché appunto era una cosa talmente connaturata con noi, cioè
certo, cioè, era quasi d'obbligo insomma essere femminista
sì,
in quegli
sì,
anni.
Sì, poi c'era tutta una serie di, diciamo, di tempi anche che mettevamo in comune, oltre a quelli delle riunioni, poi c'era quelli dei coordinamenti, poi c'erano le vacanze insieme, poi insomma c'era tutto un mondo che adesso è totalmente scomparso e probabilmente inimmaginabile per le persone più giovani, ecco. Quindi diciamo che il femminismo era scontato che ci fosse, quindi che fosse la base, diciamo, di partenza per altro, e diciamo da quelle prime esperienze appunto col mio collettivo, era il collettivo di scienze poi di Firenze, dove comunque c'era anche non voglio dire una libertà sessuale, ma diciamo, le relazioni tra le persone, tra le donne che facevano parte di questi collettivi erano anche di tipo erotico, quindi cioè, era una cosa abbastanza
normale, diciamo, al
sì,
tempo.
Sì, abbastanza normale. Sì.
Quindi fondamentalmente il tuo incontro con il femminismo è, insomma, ha imperniato la metà degli anni 70 e i tuoi anni giovanili, quindi il primo incontro è avvenuto nel collettivo di scienze, quindi in università, comunque in un ambito studentesco.
Sì, sì, sì. Prima comunque c'erano le varie manifestazioni delle donne, cioè La prima volta io ho votato, perché allora tra l'altro si votava a 21 anni, cioè la maggiore età era 21, non era 18, quindi insomma c'erano stati diciamo degli antecedenti sul movimento delle donne, nel movimento delle donne inteso in senso ampio. In quello femminista, poi invece, pochino dopo, quando appunto hanno cominciato a pullulare tutti i vari piccoli gruppi in cui ci si riuniva, ecco. Passaggio da quello al, diciamo, al lesbismo è avvenuto per me quasi in contemporanea, perché comunque ero abbonata a varie riviste, all'Lambda in particolare, dove appunto in questa rubrica curata dalle Brigate Saffo, poi alla fine ho conosciuto la mia prima fidanzata, ecco.
Certo.
Quindi.
Quindi, scusami, da parte tua è stato fondamentalmente un incontro per certi versi spontaneo, ma anche ovviamente desiderato, che è stato permesso un po' dal contesto storico e anche dal contesto, diciamo, sociale e culturale che vivevi in quel momento, sia dal punto di vista degli studi e
Sì,
quindi della possibilità di unirsi ad altre
certamente,
donne e così via.
sì.
E un'altra domanda, allora a questo punto che associo di nuovo alla prima per poi invece parlare in maniera un pochino più approfondita del perché è stato necessario poi costituire un gruppo, uno spazio lesbico, comunque di autocoscienza lesbica, di socialità lesbica. Nei vari collettivi universitari femministi della metà degli anni 70 in Italia si parlava già molto di quello che succedeva in America, di quello che succedeva in Francia, nel resto d'Europa, si aveva una consapevolezza già abbastanza delineata di tutto quello che stava già succedendo insomma, nel resto del mondo e anche di quello che era successo nel corso degli anni 60, quindi nella generazione precedente in Italia per quanto riguardava le manifestazioni femministe, ma soprattutto i movimenti di autocoscienza e così via.
Ma dunque, intanto bisogna precisare che ogni città ha avuto una storia diversa e ogni gruppo ha avuto una storia diversa, ogni persona ha avuto una storia diversa. Quindi io posso parlare soltanto per me e non me la sento assolutamente di generalizzare. Diciamo, i contatti con quello che succedeva all'estero erano legati alla pubblicazione di libri o di riviste. Quindi se usciva appunto questo numero specialissimo, Donna e Bello, poteva arrivare a noi a Firenze, oppure magari no, perché invece l'avevano stampato a Milano in pochissime copie e magari stava lì. Però quando era uscito, non so, Noi e il nostro corpo, sicuramente tutte quante noi l'abbiamo letto, abbiamo letto anche il capitolo dove si parlava specificamente del lesbismo. Però non, ecco, era, ovviamente non essendoci altri tipi di contatti, se non quelli, diciamo, delle persone che avevano proprio la possibilità di viaggiare, di
Certo.
frequentare persone all'estero, cioè l'unico nostro contatto era quello con la roba stampata. Quindi, ripeto, libri e riviste nelle quali venivano magari tradotte articoli, prevalentemente venivano dall'America, ecco.
Ho capito.
Questo sì. Poi
Invece per
c'era
quanto
una
sì.
grandissima mobilità tra le persone. Cioè, era normale che noi per andare a una riunione di donne si prendesse e si andasse a Torino piuttosto che a Roma, piuttosto che da un'altra parte. Cioè, eravamo molto nomadi, ecco, in quel periodo, quindi i contatti si stabilivano in quel modo lì. Ad esempio a Firenze con Milano ha sempre avuto poco a che fare, molto più eravamo proiettate su Roma, quindi sulla casa del governo vecchio, ecco,
Di
questo tipo diciamo
rete che
di
quindi si era
realtà. Sì,
creata fra donne. E invece per.
quindi importantissime, scusa se
Sì,
ti
no, no,
interrompo,
figurati.
importantissime quindi anche quelle poche riviste donne, quindi Quotidiano Donna, che poi ho cominciato più tardi. Ma anche Noi Donne, guarda, voglio dirti, perché Noi Donne per un periodo aveva cominciato a pubblicare piccoli annunci delle lesbiche. Poi dopo sì, ci fu un sollevamento popolare delle brave signore di partito che invece questa cosa qua non, disturbava e quindi poi hanno smesso, però insomma erano le riviste
Certo.
quelle che ci collegavano, sì.
E invece quindi questa domanda viene automatica e spontanea, considerando poi che le informazioni anche su quello che succedeva, soprattutto in America, pian pianino erano arrivate, insomma, la minaccia, la cosiddetta minaccia lavanda, quindi la minaccia delle lesbiche all'interno del movimento femminista, già nel corso del 1970, 69 addirittura, si era fatta sentire. In Italia, quindi, è stata questa anche la motivazione che ha portato le lesbiche a ricercare e rivendicare uno spazio personale, non solo all'interno di un femminismo in cui c'erano comunque ancora molte donne che continuavano ad avere relazioni con uomini.
Dunque, intanto questa storia della minaccia lavanda non c'è stata da noi, almeno all'inizio, per diversi motivi, a prescindere da questo episodio che ti ho detto di noi donne, in cui se effettivamente queste lesbiche sembravano parecchio pericolose, ma no, perché o non se ne parlava, o se se ne parlava nell'ambito di riunioni, coordinamenti, eccetera, eccetera, non suscitava alcun problema, ecco, quindi no, questa sensazione che il movimento delle donne non, diciamo, considerasse le lesbiche una minaccia, io non l'ho mai sentita, io però.
Certo.
E comunque il primo, diciamo, gruppo lesbico che si è formato a Firenze si è formato nel 79 e si chiamava appunto Realtà Lesbica invece. E anche lì ci siamo trovati un po' casualmente e casualmente siamo un pochino andati avanti, senza nemmeno grandi strumenti, diciamo, teorici. Ma d'altra parte, questo era diciamo, la grande differenza, una delle grandi differenze tra allora e ora è proprio questa, che adesso diciamo il movimento, anche quello femminista, è diventato appannaggio di poche persone, di poche specialiste che lo studiano, ma che sono assolutamente scollegate dalla realtà materiale delle altre donne e sicuramente non in relazione con loro, ecco. Ecco, è diventata una cosa accademica, ecco,
Ok.
adesso mi sembra più che vissuto a
Certo, di
parte
rete
alcune
di
grandi
fra donne.
manifestazioni di piazza che comunque diciamo lasciano abbastanza il tempo che trovano perché comunque molte delle persone che partecipano partecipano a livello individuale, ecco, non c'è quel tessuto che c'era
Certo.
un tempo, ecco.
E quindi fondamentalmente nel tuo caso, quantomeno, dici che lo spostamento dal movimento, diciamo, femminista non è stato un reale spostamento, è avvenuto semplicemente un desiderio da parte di alcune componenti lesbiche all'interno del movimento femminista di creare un altro spazio, o eravate anche lesbiche che non appartenevano al movimento femminista che hanno desiderato appunto creare uno spazio per loro di socialità, di conoscenza, per parlare appunto anche di sesso, corpi, di tutto ciò che evidentemente nella società anche attuale viene abbastanza impedito alle donne.
All'inizio sicuramente venivamo un po' da tante esperienze diverse. Io, diciamo, venivo dal femminismo, altre persone che invece erano assolutamente digiune da ciò, però erano amiche di amiche, eccetera, eccetera. Quindi c'era un po' di tutto, ecco, almeno all'inizio. Poi dopo, quando si è cominciato a formare proprio un pensiero lesbico, diciamo, e questo, diciamo, è diventato un'identità politica, essere lesbica è diventato un'identità politica e non semplicemente sessuale, ecco, allora le cose sono cambiate e tant'è vero che noi distinguevamo tra le lesbiche politicizzate e le omosessuali che erano semplicemente quelle che stavano con le donne, ecco, perché diciamo, fondamentalmente quello che ci caratterizzava, ecco, almeno io così io penso, era proprio la questione della donna che si identifica con le donne, cioè tu che scegli di dare prioritariamente tutte le tue energie, tutto il tuo tempo, tutto quello che hai, diciamo, prioritariamente alle donne, quindi anche sessualmente, ma prioritariamente. Quindi era questo, diciamo, era questa componente, diciamo, anche di scelta, se vogliamo, che ci distingueva dalle tante che comunque allora come ora, probabilmente, non lo so, ma che comunque continuavano anche a farsi la loro vita di apparente eterosessualità.
Certo, ma quindi fondamentalmente in questo caso, per dare un minimo di contesto anche a chi ci ascolta, che magari non è ferrata anche nelle questioni appunto di lesbismo politico, nonostante ne abbia parlato diverse volte, quando parli di lesbismo politico intendi un po', insomma, il rifarsi anche ad esempio al manifesto delle Radical Lesbians che abbiamo letto nella scorsa puntata, quindi appunto nel vedere le donne come alleate, come amanti, ma come un tutto all'interno della propria vita, non semplicemente come partner sessuali o c'è altro.
Assolutamente, no, 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 sicuramente, sicuramente. Questo, diciamo, era a priori, se vogliamo. Ecco. Tra l'altro, il suo manifesto delle Radical Lesbians era arrivato in Italia molto presto e anche in tanti posti diversi, perché era stato pubblicato sul Fuori, era stato pubblicato in altre riviste di donne, quindi insomma è arrivato abbastanza presto e giustamente, diciamo, su quello, diciamo, si sono incardinate molte altre questioni,
Certo.
come appunto l'assunzione di un'identità politica, un posizionamento, la questione della visibilità. Insomma, veniva costruito, diciamo, un pensiero e una teoria un po' passo passo, diciamo, un po' dal nulla, ma insomma, piano piano si cominciava a parlare di identità, di soggettività, quasi diretta conseguenza, diciamo, dell'amare una donna, ma non semplicemente di andarci a letto, ecco, perché quello, diciamo, che era fondamentale era con chi andavi a letto, ma non cosa facevi o come lo facevi o perché lo facevi, era il fatto che era un'altra donna, ecco, che quindi anche in questo tu in qualche modo denaturalizzavi la famosa eterosessualità obbligatoria.
Certo, quindi fondamentalmente gli obiettivi erano molteplici, quelli che avevano appunto portato alla costituzione di diversi spazi per lesbiche, l'incontro, il vedersi con altre donne, il conoscere altre donne, ma anche poi successivamente o nello stesso tempo fare politica anche della soggettività lesbica, non renderla semplicemente un'altra modalità, diciamo, di comportamento
Assolutamente,
sessuale.
assolutamente, cioè non era una scelta minimale o riducibile a una preferenza sessuale, come se uno, non so, preferisce usare la lenzuola di seta o il massaggio tantrico. No, non era
Sì.
assolutamente questo, non è a livello di preferenza sessuale, era proprio un impegno nei confronti delle altre donne. Ecco, questa era la questione.
Certo. E quindi la domanda, la successiva domanda che si lega a questa è: perché questi spazi di discussione, questi luoghi di incontro fra lesbiche e precedentemente o al contempo di femministe hanno avuto vita breve? Perché questa è poi una questione che lega a rete un po', a livello internazionale ogni movimento, ogni spazio, ogni rivista e così via. Quindi il fatto che, nonostante l'impegno anche finanziario di molte donne, queste esperienze abbiano avuto vita breve, poi siano man mano scomparse, come se ci fosse stata una sorta di riassorbimento all'interno della società normativa, ecco.
Ma questa è una cosa che mi sono domandata molto spesso anche io. La risposta più semplice è che comunque tutti i movimenti, tutti i gruppi non sono eterni e hanno un periodo di vita e poi dopo si sciolgono e se ne formano degli altri, e questo, diciamo, non ci deve spaventare. Questa è una, diciamo, delle possibili risposte. Un'altra è che probabilmente abbiamo fatto degli sbagli, questo sicuramente, ma sbagli, diciamo, un po' comuni a tutta la nostra generazione, che tra l'altro è la prima generazione di lesbiche che rivendicano, diciamo, il loro desiderio in modo politico, in modo pubblico, no? Quindi
Certo.
avevamo anche veramente pochissimi strumenti. Ma aspetta, ho perso il filo, ecco.
Stavi parlando del perché questi spazi hanno avuto vita breve.
Ah, sì. Quindi un po' appunto, diciamo, è una questione, diciamo, generazionale in cui, diciamo, tutti quelli, appunto, quando si parla di 68, come mai è finito, eccetera, eccetera, Sicuramente c'è un discorso che noi non avevamo questo sguardo così lungo, cioè avevamo un'utopia molto lontana, ma non abbiamo mai pensato che dovevamo tramandare, dovevamo pensare al domani, ci preoccupavamo del presente, quindi non ci siamo curate
Sì, di tramandare alle nuove generazioni,
di
certo.
tramandare oppure di rendere più stabili le nostre i luoghi o situazioni o imprese. Ecco, eravamo molto concentrate sul presente, questo sicuramente. Un'altra cosa, sempre da questo punto di vista, è che non abbiamo assolutamente valorizzato una tradizione, una cultura, perché molto intelligentemente, forse non pensavamo che fosse così importante essere state le prime a tirare il sasso a Stonewall. Cioè, è uguale chi l'ha fatto per primo, però con
Certo.
questo non aver detto ma noi per primo l'abbiamo fatto, beh, alla fine le lesbiche, ad esempio, da questo momento, diciamo così, è ora diventato così fondamentale. Sono state in qualche modo espulse, quindi diciamo degli errori sicuramente sono stati fatti.
Certo.
Aggiungici poi le questioni personali, per cui chi magari per un periodo di tempo riesce a dare il suo tempo e le sue energie alle donne, poi dopo un po' magari non ce la fa più e quindi, siccome erano questioni a livello diciamo volontaristico,
Certo.
senza una gerarchia, senza una struttura che comunque invece da un certo punto di vista serve a tenere insieme le cose, ecco che questo purtroppo ha fatto cedere. E comunque sì, te dici gli sforzi finanziari, ma gli sforzi finanziari erano veramente minimi, eh. Cioè per noi molto alti, però in assoluto minimi.
Ma
Beh, io
certo.
penso soltanto che l'unico luogo di donne, di proprietà collettiva delle donne, è soltanto un palazzo a Milano. In tutta la storia del femminismo, noi non siamo riusciti ad avere un centimetro quadro di superficie in Italia tutto nostro, delle donne intendo. Questo
Certo.
palazzo se lo sono comprati ai primi del Novecento, quelle dell'Unione Femminile. E questo palazzo ancora, se Dio vuole, ospita la Biblioteca delle Donne. Ma perché? Perché comunque era stato un investimento che noi non ci saremmo mai sognati di fare, a parte non avremmo avuto forse le possibilità che avevano queste signore della borghesia milanese. Però quello continua a esserci, continua a funzionare,
Certo.
riescono a pagare gli archiviste, cioè è una cosa che purtroppo va detta, insomma, noi queste risorse non le abbiamo.
Quindi
Non l'abbiamo
diciamo un
avuto.
mix di due cose fondamentalmente, l'assenza di risorse finanziarie cospicue che permettessero effettivamente
Esatto.
l'acquisto con un capitale appunto di un immobile del genere e sia il fatto che appunto magari essendo anche gli anni giovanili eccetera, l'esperienza era basata sulla propria esperienza che doveva essere rivoluzionaria per se stesse, per un gruppo. Ma poi a livello utopistico, diciamo, si fermava comunque soltanto come un'esperienza temporanea alla fine, perché non aveva messo le radici, non era riuscita a metterle per vari motivi.
Certo, anche perché poi forse magari quelle radici lì magari non ci piacevano, cioè non
Certo.
è che ci piaceva avere il possesso di una cosa,
Esatto.
no, manco firmavamo gli articoli, tanto non volevamo, diciamo, assumerci la proprietà di qualche cosa che ritenevamo collettiva, quindi figurati se andavamo a
Certo,
pensare. Sì,
certo.
idee e proposte in realtà ci sono state, poi alla fine sono stati, diciamo.
Sono un po' decadute, diciamo, queste iniziative.
Sì, no, comunque iniziative ce ne sono state, però insomma forse tardive, perché magari all'inizio erano state gestite da persone ormai morte, insomma, però ci sono state, c'è stata Casa Balena, c'è stata un'ipotetica Casa delle Donne Toscana, si chiedeva che collettivamente di metterci un tot di soldi. Chiaro che se la gente che tu interpelli è o una studentessa o comunque ha 20-30 anni e non c'ha uno per far due, poi è difficile che tu riesci a comprarti,
Certo,
capito?
sì, ovvio. Poi tutto il fatto che evidentemente, cioè, era anche cardine, della politica femminista non rivendicarsi come soggettività all'interno del patriarcato, ma diciamo, cercare di ribaltare anche tutti questi paradigmi, quindi anche l'idea di avere un possesso da reclamare, un possesso costruito, diciamo, in terreno patriarcale
Sì.
maschile, veniva visto anche forse come una sorta di codardia, di qualcosa di contraddittorio, quantomeno, ecco.
Certo, assolutamente. Quindi, cioè, in più, oltre a tutto questo, c'erano poi appunto anche le questioni personali, sì, di esigenze personali, di energie che dopo un po' si esaurivano. C'erano poi anche, diciamo, litigi, i rancori, le coppie che si scoppiavano, insomma, tutta una
Certo,
serie di cose.
certo. E ultima domanda, questa è una domanda appunto che vuole un po' scuotere, cosa ne pensi del movimento femminista e lesbico oggi? Esiste ancora? Ha perso la via?
Cosa ne penso? Penso che forse un po', come direbbero i massoni, è in sonno, oppure che è sotto traccia. Però, anche se è sotto traccia, io vedo che comunque ci sono molte giovani donne che comunque, per quanto sia sotto traccia, invece condividono, diciamo, taluni principi, li sentono propri. Quindi, secondo me, agisce anche se non ha questa visibilità.
Quindi secondo te in ogni
Ci sono,
caso il fuoco è
ripeto, ci
ancora...
sono stati molti sbagli, ci sono stati molti sbagli da parte nostra e su questi magari potremmo rifletterci, ma non ci sono più i momenti di discussione collettiva. Cioè, se si fa un convegno, ci sono le persone invitate a parlare, poi basta, finito lì. Io mi ricordo, ai convegni che si facevano un tempo, cioè te dovevi andare lì disposta a stare 20 minuti a ascoltare la prima tipa che passava, che voleva prendere il microfono, che raccontava i fatti suoi e non c'entravano assolutamente niente. Ma quello era un modo di partecipazione più appunto democratico, perché tutti quanti avevano la stessa possibilità di parlare. Certo, poi ti annoiavi anche a morte, però la discussione, lo stare insieme, il conoscersi fisicamente, una cosa ad esempio che io trovo sempre molto, molto strana per me, perché era stata molto importante quando dicevo il nomadismo, andavamo di qui e di là. Era normale essere ospitati dalle persone che organizzavano le cose o dalle loro amiche. Ed era una cosa bella, non soltanto perché se no non avremmo avuto i soldi per farlo,
Certo.
ma anche perché comunque tu riuscivi in questo modo a entrare nella vita delle altre persone, perché se tu entri a casa di una persona, te ne vai in albergo, ma vedi come vive, che cosa mangia, come è disposta la casa, come sono organizzati gli spazi, che vita fa. Cioè, riesce anche a capire, secondo me, qualcosa di più di lei e in generale di lei come lesbica e delle lesbiche in generale. Adesso anche questa forma, diciamo, di contatto, di vicinanza, di comprensione non c'è.
Certo.
E anche questo, secondo me, è un male.
Va bene, allora io ti ringrazio per tutte queste tue risposte, per averci un po' raccontato della tua esperienza sia all'interno del movimento femminista che negli spazi lesbici, quindi all'interno anche di luoghi e di spazi esclusivamente per donne. Grazie ancora.
Grazie a te, Giorgia.
Dietro le finestre io guardavo le contrade di Madrid. Ero preoccupata che non si sciupasse l'atmosfera. Come dormi bene, non mi pare vero averti ancora qua. Ti lamenti sempre delle mani. fandango persi nell'oscurità. Come si sta bene qui nascosti tra le nostre verità. Strana voglia di andar via verso le contrade di Madrid. Ma fandango persi in questa oscurità. Ma quanto mi costa amarti, come ti amo, che fatica. Raffinate libertà, tu come mai davvero sei qua.
Ora al telefono con Sara Crescimone, cofondatrice del gruppo femminista Solidarietà Donne Sibilla Leramo del 1980, cofondatrice delle Papesse nel 1984, gruppo separatista lesbico, cofondatrice di Open Mind, un'associazione LGBT, dal 2016 anche ha messo in piedi un progetto decisamente molto interessante per dare visibilità al femminismo e ai femminismi, che si chiama appunto Femministorie. Quest'oggi con lei parleremo appunto della sua esperienza all'interno del movimento femminista e anche del movimento lesbico in Italia. Partiamo subito ringraziandoti per la tua presenza con la prima domanda. Come è nata la tua esperienza, come ti sei avvicinata al movimento femminista, quindi quando e perché?
Ciao, buonasera e intanto grazie per questo spazio a te e a voi. Allora, io volevo precisare, detto Sara Crescimone Messina, che è il cognome di mia madre.
Certo.
Allora io ho quasi 63 anni. Quando io ho cominciato ad accorgermi che mi piacevano le amiche di mia madre, no? le ragazzine, erano gli anni 60, 70, ecco. In quel momento non è che ci fossero associazioni, c'era un femminismo che però io ero piccola e quindi non avevo ancora come dire, fatto mio, non conoscevo. E quindi ho vissuto questa cosa da sola. Poi pian piano però crescendo mi sono avvicinata al femminismo. Mi ricordo che compravo Quotidiano Donna, che è stato il primo quotidiano proprio femminista negli anni 70. Mm-hmm. Lì ho cominciato ad avere contezza di me come femminista. Allora, praticamente per me, poi dopo aver fatto diverse esperienze, la prima esperienza l'ho fatta a Siracusa, io stavo a Siracusa in quel periodo, l'ho fatta nel gruppo Solidarietà Donne Sibilla Aleramo, in cui quello era un gruppo femminista, però ero solo io la lesbica, no? Ero molto giovane, quindi questa cosa come dire, sì, mi piaceva stare con le donne, però c'era sempre qualcosa di insoluto, di, non riuscivo a, no, a comunicare pienamente, magari mi innamoravo, avevo delle attrazioni, però sentivo che avevo bisogno di politicizzare questa mia, ecco, omosessualità, no? Mm-hmm. Ecco, per me, ecco, quando io mi definisco lesbica, ma femmina, femminista lesbica, perché? Perché il concetto di donna come genere non mi è mai appartenuto, e neanche adesso. Io penso che essere donna, essere uomo, significhi poco e niente, perché se il genere è un costrutto sociale, no? Mm-hmm. E, insomma, è dettato da che cosa? Da che cosa? Quindi io partivo dal mio corpo e dalle sensazioni che provava il mio corpo verso un altro corpo di donna, di donna, ecco, come dire, uso questo termine per maggiore praticità. Allora, cos'è stato il femminismo per me? Il femminismo mi ha dato l'orgoglio, no? Di politicizzare il mio lesbismo. E questo è successo quando poi, a seguito degli anni Ottanta, ci sono stati negli anni Ottanta in Italia e anche in altri posti, in altre nazioni, c'è stata la frattura fra il movimento femminista etero e quello che poi si viene a configurare come il movimento femminista lesbico, perché noi avevamo degli scontri, delle grandi diversità con le femministe etero, mm-hmm. compagne con le quali abbiamo fatto dei percorsi, però a un certo punto questa cosa è scoppiata, perché diversa era il nostro atteggiamento verso gli uomini, verso il patriarcato, diverso chiaramente era, perché noi avevamo un femminismo molto, ma molto radicale, ma per radicale io non intendo radicale nel senso
di estremista, certo, no, nel senso di estremista, ma che va alla radice delle cose.
No, radicale nel senso, no, come si intende adesso, no? Cioè il femminismo radicale, che è proprio radicale nel senso che proprio andavamo proprio a testa bassa contro il patriarcato, cioè mm-hmm. tu devi figurarti che le mie letture, io a 18 anni, a 20 anni leggevo Valerie Solanas, Scum, ho letto, queste sono state, come dire, le letture che mi hanno formata.
No. Certo.
Mary Daly, Al di là di tuo padre, Monique Wittig, io mi ricordo la grande emozione quando lessi, forse non l'ho interpretato bene, l'ho interpretato a modo mio, però mi è servito quando io lessi la lesbica non è una donna, no? E io mm-hmm. detto, ecco, è vero, io non mi sento una donna, perché per me chi erano le donne? Stiamo parlando di 40 anni fa, Stiamo parlando di 40 anni fa, cioè le donne erano le eterosessuali che avevano un rapporto diverso col maschio, con la maternità, cioè per me il lesbismo è stato proprio la lotta al patriarcato estrema, nel senso di sottrarre il mio corpo al desiderio maschile, mm-hmm. sottrarre il mio corpo alla maternità, una maternità che era iscritta nel mio corpo fisiologicamente sono atta a procreare, ecco, anche su questa cosa io non mi ritengo del pensiero della differenza, io mi ritengo una femminista abbastanza anomala, perché io penso che il sesso è importante, noi siamo il sesso, no? Noi siamo sesso,
assolutamente. Però, sì,
lo sottraggo anche al destino che il patriarcato ha deciso per me, non è che io sono femmina e quindi devo forza partorire.
Certo, assolutamente. Ti fermo solo un secondo, perché dalle tue parole quello che emerge è chiaramente poi il pensiero di base del cosiddetto femminismo radicale, che non è quello che recentemente viene un pochino spesso visualizzato magari sui social, perché viene anche un pochino manipolato, ma è insomma base portante del femminismo da Simone de Beauvoir a Monique Wittig, che tu hai citato, e certamente anche nelle sue sfaccettature più gloriose ed estreme in Valerie Solanas, quindi il fatto che siamo corpi sessuati.
Allora, quella donna è stata una visionaria. Allora, noi dobbiamo chiaramente contestualizzare, perché poi lei magari ci ha provato ad ammazzarlo, Andy Warhol, però...
aveva anche un po' ragione.
Sì, aveva ragione, però non possiamo ammazzare un più, anche perché, diciamo, devo dire la verità, dopo io sono, cioè, dirò tutto quello che penso, ci sono certe donne che veramente, guarda, sono peggio dei maschi, hanno un'identità maschile così pesante da reggere, che proprio veramente... Sono veramente delle cioè, è proprio pesante
il patriarcato interiorizzato, esatto, a dei livelli, esatto, estremi.
Ma questo spesso io lo vedo nei diritti, no? Allora, mm-hmm. questa cosa di andare appresso ai diritti ci ha portato poi però a essere il femminismo dell'uguaglianza, no?
Certo.
Ma uguale a cosa? A fare le stesse schifezze che fanno i maschi, cioè capisci? Allora, comunque quando si parla di femminismo, a parte che si deve parlare di femminismo, ma guarda che è una sfida veramente, perché ha tante di quelle, come dire, di quelle sfaccettature, come dicevi tu, che è facile perdersi, magari poi in questo momento, io ti devo dire la verità, non lo so se stiamo andando bene con l'intervista, però io ti dico le cose che penso. Io in questo momento, come lesbo femminista, sono, come dire, sgomenta, perplessa. Sto guardando tutto quello che sta succedendo e devo dire, sono perplessa, perché vedo che c'è uno scontro, ma così, che diventa così cattivo, no? Che poi che non è più lo scontro sulla legge, sulle che diventa quasi una cosa contro le persone. Allora, vabbè, questo era un inciso. Perché nascono le papesse? Quando nascono le papesse? Io in quel momento vivevo a Siracusa, però venivo molto spesso a Catania, perché Catania è stato sempre forte come riferimento di locali, di movimento femminista, insomma ha una grande storia dal punto di vista femminista, di diversi femminismi. E quindi ho cominciato, ho conosciuto delle persone. Tra l'altro in quegli anni c'era il Campo Delfia a Scoglitti, provincia di Ragusa, che era organizzato dal Centro Giovanile Evangelico. E questo campo donne era diventato in pochi anni veramente un punto di riferimento molto importante per il femminismo italiano, e non solo, venivano anche donne da altri paesi. Si svolgeva ad agosto in genere e ogni anno c'era un tema. Allora, quello è stato un luogo in cui succedevano le cose più incredibili. Ad esempio, c'eravamo donne che avevamo già avuto le mestruazioni ritornavano insieme a tante altre donne, riavevamo di nuovo le mestruazioni insieme alle altre donne, una sorta di energia, ma un luogo indicibile, dove succedeva l'indicibile, dove si poteva vivere l'indicibile, e dove molto forte è stata anche lì, come dire, il contrasto fra le donne etero e le donne lesbiche.
Ok, ti fermo solo un secondo per tornare appunto alla domanda anche che mi preme farti, che in realtà
sì,
penso tu abbia...
Fuori tema.
No, figurati, figurati. Torno soltanto però appunto al perché è successo, perché c'è stato questa sorta di scisma, di divisione fra le femministe etero e le femministe lesbiche, e appunto in quale maniera tu ti sei poi distaccata dai vari gruppi femministi in cui c'erano appunto donne che continuavano ad avere relazioni con gli uomini e quindi non in qualche modo tagliavano corto e definitivamente col maschile.
Allora, io devo dire che col senno di poi avevamo troppa presunzione per poter pensare che tutte le donne fossero lesbiche, no? Non era possibile, e non lo è in effetti, però era così urgente il riconoscimento da parte delle altre di questo lesbismo, che non poteva solo essere, come dire, il gioco di seduzione all'interno dei collettivi o dei coordinamenti, capisci?
Certo.
E quindi era un conoscimento non solo politico, ma io parlo di me, la mia esperienza, ma anche affettivo. Insomma, ci stava che ti innamoravi di una donna etero, che poi a un certo punto non si capiva più, perché in quel periodo moltissime donne etero hanno avuto storie con le lesbiche. Era un periodo in cui tutto era permesso, perché c'era questa voglia di andare oltre, perché c'era questa voglia di sperimentare. Si ritornava chiaramente alla... loro ritornavano al loro ruolo, perché in fondo anche stare con gli uomini importa un ruolo. C'era la maternità, c'era il nodo della maternità, che noi lesbiche in quel momento rifiutavamo assolutamente, proprio era anche una questione proprio di sottrazione totale, no? In totale al destino, proprio al destino patriarcale, a questo patriarcato che ci diceva in quanto femmine che dovevamo procreare con i maschi. Adesso è diverso un po'. Allora io stavo dopo che il gruppo, quello di Siracusa, si è sciolto, io stavo ancora a Siracusa e ho conosciuto alcune donne che facevano parte del coordinamento per l'autodeterminazione delle donne, e una di queste donne era Agata Ruscica, che ho conosciuto insieme ad Angela Barbarallo, era una compagna del gruppo Solidarietà Donne di Siracusa, e venivamo a Scoglitti e ci siamo incontrate là. Poi Angela che ne sono messe assieme, e questa cosa ha determinato anche, però non è stato solo questo, la fuoriuscita di Agata dal gruppo del coordinamento di Catania. E quindi nell'84 noi abbiamo fondato le papesse, che era un gruppo separatista, e la cosa diciamo innovativa in quel momento era che noi ci siamo date uno statuto, quindi regolarmente registrato davanti al notaio, e con questo abbiamo cominciato a pretendere che le istituzioni ci dessero spazio e anche finanziamenti per le cose che facevamo. La nostra produzione è stata essenzialmente di scrittura e fotografica. Abbiamo fatto diverse mostre, zona ritratta, sguardi, che hanno girato l'Italia. Poi abbiamo fatto un audiovisivo che si chiamava Madre Chimera, dove siamo partite dal pensiero della differenza di Lucy Rigarei, no? Però esploravamo anche, come dire, l'ambiguità che c'era nei nostri corpi di lesbiche, no? Perché vestivamo un po' come dire, in maniera maschile, come dire, ho avuto questo mezzo, adesso è diverso, ma io negli anni 80-70 come potevo dire a un uomo, al mondo, che non volevo, che non ero etero, se la parola non si poteva neanche pronunciare, certo, no? Con il vestito, con l'abbigliamento, quindi ho cominciato a vestirmi in maniera maschile, diciamo. Devo dire che io fin da piccola ho amato sempre i giochi, giocavo al calcio, mi piacevano le carabine, i soldatini, le bambole non mi interessavano, provavo questa cosa per la libertà, no? Per una dinamicità che per me i giochi di bambine non avevano.
Assolutamente.
Ecco, questa cosa mi preme fare una parentesi,
sì,
che si riferisce anche alle cose attuali. Adesso si parla tanto di transizionamento, no? da parte di bambini piccoli, no? C'è tutta questa polemica sulla farmacologia, se è giusto o no bloccare la
crescita ormonale dei bambini.
Esattamente, terapia ormonale per i bambini che vogliono transizionare. Allora, se io avessi avuto la possibilità 40 anni fa, no? Di transizionare, se ci fosse stata questa cosa, non lo so, perché io non mi sentivo donna. Ecco, ho avuto grossi problemi con il mio corpo poi, perché volevo essere magra, proprio un discorso con la mia femminilità, no? Col mio corpo, con le mestruazioni, con tutte queste cose. Allora, in quel momento cosa si poteva fare? Si poteva pensare di transizionare, di fare posta, forse, non lo so. Però questa cosa che invece non era possibile, non c'era assolutamente questo discorso, mi ha costretta, tra virgolette, ad affrontare questo mio problema di accettazione, perché alle donne non viene insegnato ad amare il proprio corpo, se non in maniera funzionale.
Certo.
Sto parlando di 40 anni fa, adesso forse le cose sono cambiate, non lo so se sono tanto cambiate. Sono
peggiorate, secondo me, considerando l'alto tasso di giovani ragazzine che invece appunto vengono spinte alla transizione, sono giovani lesbiche,
esatto,
che appunto...
mi chiedo, ma come... sta diventando, è una moda?
È una moda che secondo me porta molti soldi nelle casse appunto delle grandi case farmaceutiche che appunto avrebbero clientela vita.
Però,
ecco.
Però sì, però trova diciamo un terreno fertile su questa cosa, no? Perché tante ragazzine, ragazzini vorrebbero o comunque hanno questa... Ma non sarebbe molto più semplice? Allora, a questo punto io mi sono venute in mente le sorelle Bandiera, io non so, tu sei giovane, non so se le hai conosciute, negli anni 70-80 Renzo Arbore fece una trasmissione e presentò queste tre gay che facevano delle draghe praticamente, ora si vede, che facevano questo sano travestimento, direi io, senza dire io mi sento donna, erano così, era un gioco, io penso una cosa, se noi fossimo tutti fin dalla nascita non costretti a seguire un abbigliamento di un certo tipo le donne, i maschietti, o i dei giochi, un atteggiamento le femminucce, se tutti potessimo esplorare quello che viene definito, quelli che vengono definiti generi, non si capisce più quanti generi sono, io devo dire mi sono un po', sì, certe volte mi confondo, dico ma che poi tutti questi generi vanno a parare sempre però nel maschile e nel femminile, no?
Esatto, sì.
Perché è ovvio, allora se noi fossimo veramente in grado di poter gestire il nostro corpo, la nostra sessualità, ma fin da piccoli, ma in maniera sana però, una scuola che ti permette realmente di travestirti, di giocare, di Io penso che, non voglio dire che le persone transessuali sono persone che soffrono perché non hanno potuto vestirsi da uomo, no, 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 questo sarebbe veramente presuntuoso. E poi ho vissuto 20 anni con queste esperienze di transessuali, di persone transessuali, però io mi domando quanto c'è di non espresso. Dico, ma noi siamo sicuri che se noi fossimo in grado di poter vivere queste cose, forse tutta questa urgenza di transitare non ci sarebbe? È una domanda.
La mia risposta è chiaramente sì, in quanto piuttosto evidente che questa moltiplicazione dei generi, insomma, invece di distruggere quel genere, quel costrutto sociale opprimente, moltiplicandoli, alla fine non se ne esce.
Secondo me, in qualche modo, come dire, questo patriarcato noi lo confermiamo così.
Assolutamente
lo
sì.
Lo confermiamo così. È come se ci fosse una lente che vede le cose in maniera diversa da come le abbiamo viste noi. Una mostra che noi abbiamo fatto come papesse, l'ambiguo non materno, cosa diceva? Che nel nostro corpo di donne la maternità non è un destino. Non vogliamo la maternità, non vogliamo dare sempre luce per altre persone, vogliamo essere madri di noi stesse. E che questa ambiguità era iscritta nei nostri corpi. Allora noi facciamo questi discorsi, e questa mostra è un ambiguo non materno, proprio si fonda su questo maschile, su questo transito, non necessariamente chirurgico, questo transito proprio di corpo, di abbigliamento. E questa mostra era esattamente nel 1984, ancora prima che Judith Butler uscisse con i suoi lavori in America. E io questo lo rivendico, dice, chi sono le papesse? Non le conosce nessuno, dalla differenza sessuale. Ci interrogavamo su questo. Ci interrogavamo su questo, su questo Madri Chimera, no? Questo audiovisivo, che era tratto dalle Madri di Euripide, che abbiamo presentato a Siracusa come evento collaterale delle rappresentazioni classiche del 1986. Noi abbiamo scritto chiaramente la trama e scriviamo. Afferma Lucy Rigalei, la donna rappresenta tradizionalmente, in quanto madre, il luogo per l'uomo. I suoi contorni sono contorni di cosa? Il materno femminile serve anche da involucro con cui l'uomo limita la donna madre, la cosa, le sue cose. Avvolge lei i muri e vi avvolge le sue cose. Rigettavamo questo destino di madri, e chiaramente è una visione molto, molto visionaria della cosa, per essere madri di noi stesse. Infatti dicevamo, il grido di dolore della madre per il figlio morto è irreale. L'abnegazione della madre che vorrebbe offrire la sua vita per quella del figlio è la bugia sociale del materno, dell'emotività che predomina al posto della ragione. È più reale la situazione di un femminile impietrito, capace solamente di conservare immagini e impronte del passato che la relega nell'ambito di un'economia fallimentare, cultrice di morte, falsata la sua vita, madre di tutti, mai di se stessa. Poi finivamo con una frase di una poesia di Elena Rich e una frase di Angela Barbagallo che diceva: una primavera fredda ha rallentato i nostri lillà finché la risacca non si è infranta. Restituitevi il corpo e la parola, non avete alcun diritto di utilizzarvi per comunicare tra voi.
Beh, sono parole decisamente potenti. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è super limitato, abbiamo davvero poco più di un minuto, quindi arrivo all'ultima domanda.
Devo dire tante cose, ne ho dette pochissime, non è un problema.
ne faremo un'altra. La mia ultima domanda in realtà un po' si lega in realtà a quello che hai parzialmente già detto. Ora, cosa ne pensi del movimento femminista e soprattutto del movimento lesbico? Esiste ancora? È scomparso? È stato manipolato?
Il problema è che il movimento lesbico poi si è un po' frantumato, no? Dopo il femminismo degli anni Ottanta, il lesbo femminismo, perché un po' di persone, di lesbiche, se ne sono andate nella differenza sessuale senza nominarsi come lesbiche, ma come donne. Alcune hanno continuato a stare in alcuni collettivi lesbici e io, come tante altre, siamo andate nella direzione dei diritti, no? dei diritti con la politica LGBT, quindi mista. Io però tengo a precisare che per conto mio ho sempre fatto, ho sempre agito il mio corpo in maniera femminista e in maniera lesbica. E io mi sono denudata due volte, durante due occasioni, nel Pride del 2001 e nel Pride del 2007. Nel 2001 per protestare contro il mancato accesso alla riproduzione assistita per la maternità lesbica, e nel 2007 per protestare contro Forza Nuova che aveva bloccato il Pride. Quindi io ho questo femminismo, questo lesbismo l'ho sempre
praticato. Sì.
Adesso che cos'è? Il lesbismo adesso è molto confluito nel movimento, no? LGBT. E questo perché? Perché comunque ci sono, devo dire la verità, quando ci sono stati dei locali, delle cose, nelle nostre chiacchierate, dicevi come mai non ci sono più, no? questi locali. Perché poi c'è stato internet che permetteva alle giovani, no? di relazionarsi senza magari metterci la faccia. Poi c'è stato il queer che ha un po' annacquato tutto, no?
Certo.
Siamo queer. Quando poi magari sei lesbica, però è più figo e anche più meno complicato dire che sei queer. Ci sarebbero tante di quelle. Poi posso dirti una cosa, veramente sì. Una cosa sola che mi sta. Ora c'è questo discorso della legge, no? La legge contro l'omotransfobia e contro i reati di genere. E c'è questa querella, no? Fra chi vorrebbe inserire il reato di misoginia e chi invece dice no, il genere comprende. Però posso dire una cosa, che forse la colpa maggiore ce l'abbiamo noi, che in questi anni non abbiamo mai pensato a fare una legge contro la misoginia. E adesso dobbiamo avere un posticino in una legge che è necessarissima per le persone LGBT. Questa è una cosa grave che il movimento femminista ha lasciato correre. E adesso ci sono questi scontri che sono veramente scontri di sangue che fanno pure male, perché comunque fa male scontrarsi fra donne.
Certo, sì, direi che per quanto riguarda questa legge contro la misoginia, ogni tot anni insomma è stata tirata fuori, è stata tirata in ballo, ma abbiamo dall'altra parte sempre il patriarcato e le donne colluse all'interno del patriarcato che rendono effettivamente difficile il ribaltamento finale del patriarcato, anzi viene quanto pare ultimamente sempre più nutrito. Ti ringrazio moltissimo per tutte le tue parole, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto.
Benissimo così, va benissimo così.
Troveremo altro modo. Ti ringrazio molto e allora, insomma, grazie per il tuo contributo, per averci raccontato della tua esperienza e, insomma, in bocca al lupo per tutto.
In bocca al lupo anche a te e anche a voi. Grazie. Ciao.
E ringraziando nuovamente Nerina Milletti e Sara Crescimone Messina, augurandovi buon Pride e buona visibilità lesbica, noi ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, con una nuova puntata di I Am Azones. E vi lascio questo pezzo decisamente molto divertente e molto potente, che è Lesbica di Fufi Sonnino del movimento lesbico romano. Buon pomeriggio.
Avrei voluto scrivere una bella canzone sull'omosessualità, una cosetta breve, semplice e concisa che dicesse tutto senza iniquità. E poi data l'esperienza di argomentazioni non sarei stata senza, e avrei profuso impegno per spiegare le cose e per placar lo sdegno. Ma quando ho detto la parola lesbica, mi sono accorta che su tutto il vocabolario non c'era nessuna parola che facesse rima con lesbica, avrei dovuto cambiare l'accento da lesbica in lesbica, e avrei trovato tante rime che non vi dico mica. E il fatto sta che tergiversai sull'omosessualità, ma tutte le speranze le riaccesi quel giorno in cui sentì quel gran dottore gridare in faccia a tutta la gente: siamo tutti uguali davanti all'amore, etero o uomo, ma che vuoi che sia, lo sanno tutti, anche la zia. E ripresi l'entusiasmo e mi gettai con foga come in un orgasmo, correvo per la via, volevo dirlo a tutti e soprattutto a zia, e guardavo tutti in viso, cercavo solo un cenno, magari un sol sorriso, cercavo un'emozione per farci qualche cosa, magari una canzone. E ma quando ho detto la parola omo, mi sono accorta di un certo color paonazzo che attanagliava tutti e soprattutto zia. E il fatto sta che l'uomo da mezzo bisogna levare. E il fatto sta che l'uomo da mezzo bisogna levare.